ci ha attirato. Dice dunque Cartesio: no, andiamo a pagina 60, verso il fondo, le ultime 5-6 righe. Dice: la teologia ci insegna a guardare il cielo e la filosofia è il mezzo per parlare di tutto con verosimiglianza e farci ammirare da quelli che ne sanno di meno. Ora, questa frasetta qua,
me la ricordo, l'ho letta,
che nessuno ha notato in effetti, però è come se avesse detto qual è la sua fantasia. Ovviamente. E sta qui, quando parlavo dell'ascolto, no? Anche leggendo un testo, cioè che cosa si dice a un certo punto, come in questo caso, no? Che è quasi come se sfuggisse al controllo, dove lui dice che cosa, come sta funzionando per lui. Farsi ammirare da quelli che ne sanno di meno. No. Mi sta dicendo che questo è il motivo per cui si fa scienza? Beh, potrebbe essere benissimo. E dice ancora, la pagina 63, le ultime tre righe: avevo sempre un desiderio estremo di imparare a distinguere il vero dal falso, per vedere chiaro nelle mie azioni e procedere con sicurezza in questa vita. L'idea di trovare la verità per lui è fondamentale. Ora, in genere, cercare la verità è quello che
c'è, però.
Eh?
63 più o meno.
Quella appena letta?
Sì.
63 al fondo, sì. Pagina 66, sempre verso il fondo, dice: molte persone diverse non possono avvicinarsi alla verità quanto i semplici ragionamenti di un uomo che intorno alle cose che gli si presentano fa uso del suo naturale buon senso. No? E il buon senso è quello da cui trae le idee chiare e distinte. C'è un luogo comune. Pagina dopo, mi convinsi, un po' più su della metà, mi convinsi però che per le opinioni che avevo fino allora accettate non potevo fare di meglio che cominciare una buona volta a eliminarle tutte per metterne poi al loro posto altre migliori, o anche le stesse una volta che le avessi rese conformi a ragione. Qui c'è, sta cercando di stabilire, no, questo che poi dirà esattamente qual è il suo intendimento. E, pagina 68, le ultime 8 righe: una volta che si fossero prese la libertà di dubitare dei principi ricevuti e di allontanarsi dalla strada comune, questi non potrebbero mai tornare sulla via più diritta e vagherebbero per tutta la vita smarriti. In secondo luogo, coloro che avendo abbastanza giudizio o modestia per stimare di essere meno capaci di distinguere il vero dal falso che non altri, dai quali possono essere istruiti, debbono contentarsi di seguire le opinioni di questi ultimi piuttosto che cercarsene da sé di migliori. Tutto quanto, ecco, qui c'è una nota, pagina 70, la nota 3, dove parla della logica, ma dice si tratta piuttosto della dialettica, che ci insegna a discutere di tutto, no? Che non della logica, cioè si tratta della dialettica più che non della logica, che di tutte queste, di tutte le cose dà la dimostrazione, e così la dialettica distrugge il buon senso anziché rafforzarlo, poiché sviandoci e facendoci smarrire in questi luoghi comuni e in queste divisioni che sono strane alla cosa, ci distoglie dalla natura stessa della cosa. Cioè l'opinione adotta deve essere resa univoca, no? Che è il suo obiettivo, poi trovare l'elemento a cui dare un significato univoco, mentre la dialettica, a suo parere, pone molti significati e quindi svia dall'idea chiara e distinta. Adesso dice quali sono le sue regole, no? Pagina 71. La prima regola era di non accettare mai nulla per vero senza conoscerlo evidentemente come tale, che già pone un problema. Come lo posso conoscere come tale? Cioè di evitare scrupolosamente la precipitazione e la prevenzione e di non comprendere nei miei giudizi niente più di quanto si fosse presentato alla mia ragione tanto chiaramente e distintamente da non lasciarmi nessuna occasione di dubitarne.
Dà una definizione di ragione.
Chi è?
Cartesio. Dà una definizione di ragione.
No. Poi la seconda regola, dividere ogni problema preso in esame in tante parti quanto fosse possibile e richiesto per risolverlo più agevolmente. Vabbè. La terza, condurre ordinatamente i miei pensieri cominciando dalle cose più semplici e più facili a conoscersi, per salire a poco, come per gradi, sino alla conoscenza delle più complesse, supponendo altresì un ordine tra quelle che non si precedono naturalmente l'una l'altra. Quindi deve presupporre che ci sia un ordine per fare tutte queste operazioni. E l'ultima, di fare in tutti i casi enumerazioni tanto perfette e rassegne tanto complete da essere sicuro di non omettere nulla. Queste lunghe catene di ragionamenti, tutti semplici e facili, di cui sogliono servirsi i geometri per arrivare alle più difficili dimostrazioni, mi avevano indotto a immaginare che tutte le cose che possono rientrare nella conoscenza umana si seguono l'una l'altra allo stesso modo, cioè c'è un ordine naturale, è questo che garantisce che le cose si seguono l'una l'altra. Poi, pagina dove siamo, 74, ultime 5-6 righe, in questo non vi sembrerò forse troppo vanitoso se considererete che, essendoci di ogni cosa una sola verità, chiunque la trovi ne sa tanto quanto se ne può sapere. Che è come dire che c'è un significato unico, no? Oltre il quale non si va. Naturalmente questo significato univoco, no, non è si dava come far sapere che questa idea è chiara e distinta, è ovvio che per lui è Dio che ci mette in testa queste cose qua, è lui l'unica garanzia.
Quando dice che la ragione ce l'abbiamo tutta intera in modo innato.
Esatto. E da queste regole lui trae una sorta di morale, no? Pagina 77. Dice: la prima regola era di obbedire alle leggi e ai costumi del mio paese, mantenendomi fermamente nella religione in cui Dio mi aveva fatto la grazia, eccetera, eccetera.
Che se qua siamo un democristiano. Siamo un democristiano. Pensiero che ho fatto per questo.
Poi, la mia seconda massima, al fondo del pagina 78, era di mantenermi nelle mie azioni più fermo e più risoluto che potessi e di seguire le opinioni più dubbie, una volta che a queste mi fossi determinato, non meno costantemente di quella del tutto sicura. La terza, la mia terza massima era cercare sempre di vincere me stesso piuttosto che la fortuna, di cambiare i miei desideri piuttosto che l'ordine del mondo. E in generale abituarmi a credere che non c'è nulla che sia interamente in nostro potere se non i nostri pensieri, sicché quando abbiamo fatto del nostro meglio rispetto alle cose fuori di noi, tutto quello che non ci riesce è per noi assolutamente impossibile. Ora, come trae queste considerazioni morali dalle sue regole? Beh, è chiaro che se segue, se immagina di seguire delle idee chiare e distinte, e sono queste idee chiare e distinte che, come ha detto anche lui in precedenza, che gli danno la via da seguire. Cioè non c'è un'altra via, c'è soltanto la via che è data dalle sue idee, ma queste sue idee gli vengono da Dio. Cioè lui ha dovuto pensare, non è stato il primo naturalmente, pensare che queste idee vengono da Dio, quindi se queste idee vengono da Dio, allora sono sicuramente vere perché Dio non ci inganna, e quindi su queste idee è possibile costruire qualunque cosa. Che è l'idea di tutta la teologia, in fondo, non è che abbia inventato chissà che cosa. Ecco, infatti dice 81, la riga, diciamo, 6, 7, settima riga. Inoltre le tre massime precedenti erano fondate soltanto sul disegno di continuare a istruirmi, avendo Dio dato a ciascuno qualche lume per distinguere il vero dal falso. Non avrei mai creduto di dovermi contentare neppure per un istante delle opinioni altrui, se non mi fossi proposto di usare il mio giudizio nell'esaminarle al momento opportuno.
C'è sempre un colloquio diretto con Dio.
C'è sempre Dio come garante. E in effetti questa metafisica che lui crea, no? È una metafisica perché pone Dio a fondamento di tutto, naturalmente, cioè il trascendente. Ecco, qui le prove dell'esistenza di Dio, pagina 85, anzi 86, andiamo, dice... alla fine di pagina 85, presi la decisione di fingere che tutte le cose che da sempre si erano introdotte nel mio animo non fossero più vere delle illusioni dei miei sogni, ma subito dopo mi accorsi che mentre volevo pensare così che tutto è falso, bisognava necessariamente che io, che lo pensavo, fossi qualcosa. E osservando che questa verità, penso dunque sono, era così ferma e sicura che tutte le supposizioni più stravaganti degli scettici non avrebbero potuto smuoverla, giudicai che potevo accoglierla senza timore come il primo principio della filosofia che cercavo. No? Se penso, allora sono. Ecco qui il passaggio, ne avevamo forse accennato, tra l'intellegibile e il sensibile. Un passaggio che lui dà per acquisito, mentre non è. Perché immaginare che se penso qualcosa allora questa cosa è, non è altro che la magia, no? Su cui si impianta ogni prova ontologica della prova dell'esistenza di Dio. E come dicevamo, è un'ipotiposi, no? Dice qualche cosa e questo qualche cosa è come se apparisse. Cioè io penso, dunque sono. Il mio pensiero mi fa essere. Cioè non si accorge di questo salto enorme che sta facendo, sì, che si fa sempre, certo, ma che non è sorretto né garantito da alcunché. È soltanto una decisione. Poi dice, esaminando attentamente quel che ero e vedendo che potevo fingere di non avere nessun corpo e che non ci fosse mondo né luogo alcuno in cui mi trovassi, ma che non potevo fingere perciò di non esserci, e che al contrario, dal fatto stesso che pensavo di dubitare della verità delle altre cose, seguiva con assoluta certezza, con assoluta evidenza e certezza che esistevo, mentre appena avessi cessato di pensare, ancorché fosse stato vero tutto il resto di quel che avevo da sempre immaginato, non avrei avuto alcuna ragione di credere che io esistessi. Da tutto ciò conobbi che era una sostanza la cui intera essenza o natura sta solo nel pensare e che per esistere non ha bisogno di alcun luogo né dipende da qualcosa di materiale, di modo che questo io, e cioè la mente per chi sono quel che sono, è interamente distinta dal corpo, del quale è anche più facile a conoscersi, e non cesserebbe di essere tutto quello che è anche se il corpo non esistesse. Cioè, questo corpo è un prodotto del pensiero, che in parte è anche vero, solo che lui lo fa esistere materialmente. Se lo penso, quindi c'è.
Infatti prima ci pensavo, no? Quando penso dunque sono, no?
Sì.
Ma quando dunque sono è un penso.
E sì, è certo, non si esce dal pensiero, no?
È vero, cioè, non è che penso quindi esco dal pensiero e trovo l'essere.
Ma invece
che consente di pensare.
L'attese è questo che pensa.
Esatto. Cioè pensa e per il fatto di pensare immagina un essere che gli consente,
esatto,
di
pensare. È la forma ontologica dell'esistenza di Dio, no? Che ha travagliato tutti per millenni. Come si fa a passare dal trascendente all'immanente, dall'intelligibile al sensibile? Cos'è che garantisce questo passaggio? Gaumiloni aveva escluso, mentre Jean Selmo pensava di poterlo fare. Io ho provato l'esistenza di Dio attraverso soltanto la logica, e quell'altro dice no, non hai provato proprio niente.
Sì.
È costruito una proposta.
Dunque sono è sempre un pensiero.
Esatto.
Non è la prova di libertà.
No. E qui c'è la sua spiegazione al fondo, pagina 86, le ultime 5 righe. E avendo notato che non c'è niente altro in questo io penso dunque sono che mi assicuri di dire la verità, se non il fatto di vedere molto chiaramente che per pensare bisogna essere, giudicai che potevo prendere come regola generale che le cose che concepiamo molto chiaramente e molto distintamente sono tutte vere, cioè esistono. Che cosa lo assicura? Il fatto di vedere chiaramente che per pensare bisogna essere. E cioè che se penso, cioè, è una sorta di tautologia in effetti. Se penso allora sono qualcosa, perché c'è qualche cosa che pensa, ma avrebbe dovuto, forse, sarebbe stato più corretto dire penso, dunque sono pensante. Non sono. Sono che cosa? Se penso posso dire attraverso questo pensiero che sto pensando. Tutto quello che posso dire è questo. Ecco, qui arriviamo. Pagina 87, settimo, ottava riga. Per quel che riguarda i pensieri che avevo di molte altre cose fuori di me, come il cielo, la terra, eccetera, non mi davo molta pena di cercare donde mi venissero, giacché non notavo in essi nulla che li rendesse superiori a me, e perciò potevo credere che, se erano veri, dipendevano dalla mia natura in quanto dotata di qualche perfezione, e se non lo erano, mi venivano dal nulla, cioè erano in me per una mia imperfezione. Ma non potevo dire lo stesso dell'idea di un essere più perfetto del mio, perché che mi venisse dal nulla era chiaramente impossibile, e poiché far seguire o dipendere il più perfetto dal meno perfetto era altrettanto contraddittorio quanto far procedere qualcosa dal nulla non poteva neppure venire da me stesso, di modo che restava che fosse stata messa in me da una natura realmente più perfetta della mia, e che avesse in sé tutte le perfezioni di cui potevo avere qualche idea, e cioè, per spiegarmi con una sola parola, che fosse Dio. Questa è la sua dimostrazione dell'esistenza di Dio. C'è qualche cosa che è più perfetto di me, perché lo posso pensare, e se lo posso pensare allora esiste. 89, poco sopra la metà, dice: e poi è per conseguenza che Dio, no, che è questo essere perfetto, è o esiste, è almeno altrettanto certo quanto potrebbe esserlo una qualunque dimostrazione della geometria. Ma è importante questo passo, perché in effetti fornisce l'idea che, in fondo, tra la prova dell'esistenza di Dio e una qualunque prova della fisica non c'è poi tanta differenza. Entrambe hanno bisogno che ci sia un qualche cosa che garantisca tutte le operazioni che compiamo. Se questa cosa non ci fosse, se Dio non ci fosse, è come se rimanesse tutto sospeso, perché non è garantito da niente. Tutti, cioè non c'è più una armonia, diciamo cosmica, se volete, no? Già data, che possa garantire che da una cosa si passi a quell'altra. Cioè non c'è l'ordine. È questo ordine che garantisce tutto quanto. E l'ordine non può che averlo stabilito Dio, in quanto è perfetto.
Perfettissimo. Perfettissimo.
Ecco. 90. Poco sopra la metà. Dice: perché da dove sappiamo che sono più falsi degli altri i pensieri che ci vengono in sogno, visto che non sono spesso meno vivaci e netti? Cerchino pure i migliori ingegni, fin tanto che a loro piace. Non vedo che possano addurre una ragione sufficiente a togliere questo dubbio, se non presuppongono l'esistenza di Dio. Perché in primo luogo, anche quella che ho assunto poc'anzi come regola, cioè che le cose che concepiamo molto chiaramente, distintamente, sono tutte vere, non è certa se non perché Dio è o esiste. Perché è un essere perfetto e perché da Lui riceviamo tutto quello che è in noi. Di qui segue che le nostre idee o nozioni, essendo in tutto ciò per cui sono chiare e distinte cose reali che ci vengono da Dio, non possono in questo non essere che vere. Ecco, no, quello che dicevo prima, cioè soltanto se c'è Dio possiamo avere la certezza. Ora, la cosa interessante è che in fondo questo pensiero non è poi così lontano ancora da Agostino, no? Si ricorda Agostino, le parole cambiano continuamente, mutano, si alzano, non abbiamo nessuna garanzia che ciò che diciamo di una certa cosa sia quella cosa lì. La garanzia è Dio. Esatto. E in fondo Cartesio non va molto lontano da questo. Si tratta di vedere, poi lo vedremo mano a mano, ma che cosa è cambiato a un certo punto per cui oggi questo pensiero non è più presente, non è più presente Dio in quanto tale, ma tuttavia c'è l'idea, e questa è rimasta, perché è questa che è fondamentale anche per Dio, e cioè che la verità epistemica esiste, che c'è una verità. Soltanto se c'è una verità possiamo cercarla, possiamo sapere se siamo sulla diritta via, e possiamo pensare di essere in continuo progresso, in un continuo cammino verso la verità, verso il bene, poi di fatto, cioè verso Dio. E un itinerario, lo evocavo l'altra volta, un itinerario della mente verso Dio. La scienza fa questo, è un itinerario, un mentis in Deum.
C'è un punto di assoluto che comunque...
Sì, perché tutto quanto tende verso il bene assoluto. Può essere la felicità, può essere l'utilità, può essere tante cose, poi di volta in volta si declina in vari modi. Però rimane questa idea di un bene assoluto, di una verità assoluta, che è da cercare, perché lì c'è il godimento assoluto. Lì c'è il tutto, lì c'è la finalità stessa dell'essere umano, possiamo dirla così. E infatti dice pagina 91 nella nota, se infatti ignorassimo che ogni verità deriva da Dio, ancorché le nostre idee fossero altrettanto chiare, non sapremmo che esse sono vere e che noi non siamo ingannati. Questo avverrebbe qualora non ci concentrassimo su di esse e ci limitassimo a ricordare di averle percepite chiaramente e distintamente. Quando invece ci volgiamo alla verità stesse, non possiamo più dubitarne, anche se non sappiamo che Dio esiste. Se così non fosse, non potremmo dimostrare che Dio esiste. C'è una roba che si avvita su se stessa, chiaramente. No, però ribadisce ancora questo concetto che è fondamentale, perché senza questo tutta la scienza, a partire da Cartesio in poi, ma poi con Galilei, con Newton, lo vedremo, crolla tutto, non ci regge niente se non c'è questo riferimento all'assoluto. Tutto questo ci dice, pagina 92, inizio, ci dice che tutte le nostre idee o nozioni debbono avere qualche fondamento di verità, già che in caso contrario non sarebbe possibile che Dio, che è assolutamente perfetto e veritiero, le avesse messe in noi. Non può averci messo delle cose false, grazie a Dio, meglio. E ancora qui precisa, 93, poco dopo, dice, verso la fine, più o meno, ho anche individuato certe leggi che Dio ha stabilito nella natura, imprimendone le nozioni nella nostra mente, in modo tale che, avendo riflettuto a sufficienza su di esse, non potremmo dubitare che siano esattamente osservate in tutto ciò che nel mondo è. O accade sempre per via del fatto che ce le ha messe Dio. E poi avanti un pochino, perché qua non c'è niente che ci interessi. Andiamo all'ultima parte, la parte sesta, a pagina 111. Nella nota 1, ma non niente, che dice che per dire era lungo bisogna mangiare bene, e vabbè. Evitare di bere benzina, di fare queste cose qua. 112 invece, le ultime 4-5 righe. Ho cercato come prima cosa di trovare in generale i principi o cause prime di tutto ciò che è o può essere al mondo, considerando per questo soltanto Dio che l'ha creato, e ricavandoli solo da certi segni di verità che sono naturalmente nella nostra anima. In seguito ho cercato quali fossero gli effetti primi e più ordinari che era possibile dedurre da queste cause. C'è la prima causa, è Dio, dopodiché si incomincia a dedurre una serie di considerazioni. Ma qui per sostenere la sua posizione c'è pagina 116 la sommità. Non ho neppure mai notato che con le dispute che si tengono nelle scuole si sia scoperta qualche verità che prima si ignorava, già che quando si tratta di avere la meglio ognuno si esercita molto di più a fare valere il verosimile che a pesare le ragioni dell'uno o dell'altra parte. E quelli che sono stati per lungo tempo buoni avvocati non per questo diventano in seguito buoni giudici. Ecco, qui dice una cosa che in realtà accade praticamente sempre. C'è pagina 119, l'inizio. È vero che per le esperienze che possono occorrere un uomo solo non basterebbe a farle tutte, ma è anche vero che oltre alle sue non potrebbe impiegarvi altre mani che quelle di artigiani o di gente che possa pagare, e che la speranza di guadagno, mezzo assai efficace, indurrebbe a eseguire esattamente tutte le cose ordinate, perché i volontari che potrebbero offrirvi il loro aiuto, mossi dalla curiosità o dal desiderio di imparare, oltre che di solito promettono più di quanto non facciano e si propongono tante belle cose di cui nessuna mai riesce, pretenderebbero senz'altro di essere pagati con la soluzione di qualche problema, o almeno con complimenti e conversazioni inutili che gli farebbero perdere tanto tempo che ci rimetterebbe. E quanto alle esperienze fatte già da altri, anche quando volessero comunicargliele, cosa che non farebbero mai quelle che le chiamano segreti, sono rese per lo più complicate da tante circostanze o ingredienti superflui che gli sarebbe assai difficile districarne la verità. Si aggiunga che le troverebbe quasi tutte spiegate così male o addirittura falsate, perché chi le ha eseguite si è sforzato di farle apparire conformi ai suoi principi, che se ce ne fosse qualcuna di utile non potrebbe neppure essa valere il tempo necessario per individuarla. Di modo che, se ci fosse un uomo al mondo del quale si sa con certezza che è capace di scoprire le cose più grandi e più utili a tutti, e per questo gli altri cercassero con ogni mezzo di aiutarlo a realizzare i suoi progetti, non vedo cos'altro potrebbero fare per lui se non contribuire alle spese richieste dagli esperimenti necessari e per il resto impedire che nessuno lo importuni. Questa è saggia questa cosa qua. Ora, l'aspetto che a noi interessa in tutto ciò, Sandro, è che cosa qui mi chiama Cartesio ci ha detto come si costruisce una fantasia. La fantasia muove da un'idea chiara e distinta, da qualche cosa che non può essere messa in discussione, lo diceva prima lei stesso. E questa cosa che funziona esattamente come per Cartesio, come idea chiara e distinta, diventa l'ineffabile, diventa ciò che non si può mettere in discussione, perché se è un'idea chiara e distinta, me l'ha data Dio. Ora, questa idea da cui si muove è il luogo comune. In effetti, la cosa più sovversiva che si fa, che può farsi, che è quella che noi facciamo, è interrogare il senso comune, il luogo comune. Questa è la cosa più sovversiva che si possa fare, perché è esattamente ciò che non deve essere mai interrogato, mai messo in discussione, perché se si mette in discussione questo, poi a catena crolla tutto. Crollano tutte le certezze, come se l'idea chiara e distinta di Cartesio, no? E qualcuno l'avesse messa in discussione e quindi a questo punto doveva cercare un'altra idea ancora più chiara, ancora più distinta, e così via di infinito. Dunque la fantasia si costruisce così, a partire da una metafisica. La metafisica si costruisce muovendo dalla certezza che io ho a un certo punto rispetto a qualche cosa, perché ne costruisco questa certezza, che le cose stanno proprio così, ma sempre chiaramente a condizione di non interrogarla. E a questo punto non solo non la interrogherò, ma farò di tutto per evitare che altri lo facciano, perché se qualcuno comincia a interrogare è ovvio che questa idea chiara e distinta diventa oscura e confusa immediatamente, perché è come se di fronte a qualche cosa che è immaginato e che è voluto essere un unico significato, e lei inserisse invece altri significati. Dice sì, vuol dire questo, va bene, certo, vuol dire anche questo, ma non solo. Vuol dire anche questo. Ecco che allora l'idea è chiara e distinta, cioè questo senso comune, questo luogo comune, mostra immediatamente la sua fragilità, perché non può sostenersi. Come dire, può sostenersi solo se è pensato come l'uno senza i molti. Il significato univoco è questo, è l'uno senza i molti. Noi inseriamo i morti e non è più un significato univoco, ma se non è un significato univoco, e allora mi crolla la metafisica sulla quale io ho costruito la mia fantasia, e la mia fantasia non sta più in piedi. Per questo devo difendere strenuamente con tutte le mie forze il significato che io ho dato. Come se ne andasse della mia esistenza, e in un certo senso è così, in un certo senso.
Come diceva anche perché sono le chiare distinte, sono quelle che gli danno la direzione.
Sì. No. Sono le fantasie su cui ciascuno si basa per costruire la sua esistenza.
È proprio forse una delle necessità più intime, quelle di avere una direzione, che poi
sì,
sia piena di problemi.
È irrilevante. L'importante è che ci sia.
L'importante è che ci sia una direzione.
Sì.
Perché come dicevi, però se il significato non è più univoco, a questo punto
non c'è più la direzione. O meglio, ce ne sono infinite.
Ce ne sono infinite, ma a quel punto quale?
È il problema da sempre, no? Che Aristotele ha sollevato e che poi è stato richiuso immediatamente, no? E cioè si parte dalla dose fin qui. Vabbè. Poi si fanno una serie di giri, no, per, nel suo caso, per arrivare al principio primo, per accorgersi che il principio primo in fondo non è altro che di nuovo la doxa. e a questo punto è come trovarsi di fronte a infinite vie da seguire. Ma non è così. Cioè sì, ci sono infinite vie da seguire, certo, ma si è perfettamente consapevoli che comunque si seguiranno quelle vie, nel discorso comune, che la dossa di volta in volta mostra. È vero che ci sono infinite vie, però di queste infinite sono queste, determinate dalla cultura, dalla tradizione, dall'interesse, da infinite cose. Ma al di là di questo, c'è il timore che ci sia di piombare nel caos, che sarebbe poi il ritorno alla doxa, è assolutamente infondato, e anche questo è un'altra fantasia, perché non c'è questo caos, non esiste nessun caos. La plurivocità di un significato non significa affatto il caos. Significa che io non posso più non tenere conto che questo significato non è univoco, ma ci sono altri possibili significati, e che quindi non posso fissarmi su quel significato. E se lo faccio, devo rendere conto a me, per così dire, di quello che sto facendo. Quindi non è che ci sia il caos, c'è soltanto l'idea che il significato univoco non esiste, è un'invenzione, come la verità epistemica, che il significato univoco è una contraddizione in termini, se un significato non può essere univoco, perché un significato e il significato sono le determinazioni di una certa cosa, e se sono determinazioni sono tante.
E neanche tutte esplorate, perché possono,
tra l'altro,
verificarsene altre ancora.
Sì,
perché appunto c'è questo divenire, questo mutamento, e quindi anche la lingua, per dire.
Certo, certo.
Muta, no?
Assolutamente. Lentamente, muta. Lentamente, muta. Certo. Come abbiamo detto mille volte, il modo in cui parliamo oggi già non è il modo in cui si parlava quando eravamo bambini noi, che ascoltavamo i grandi, parlavano in un modo diverso, è passato una generazione scarsa,
qualche mese,
ecco. Ma la questione interessante è proprio quella della fantasia, di come si costruisce una fantasia. Si costruisce attraverso una metafisica, e cioè la fantasia, qualunque fantasia, ha la necessità di porre un qualche cosa come assoluto da cui muovere. Assoluto quindi ineffabile.
È l'atto stesso di porre l'assoluto, la fantasia.
Sì.
No? Penso che la fantasia si crea nel momento stesso in cui si ferma qualcosa, no? Quindi si dà un significato univoco, ma questo, diciamo, ha a che fare con l'assoluto, cioè,
sì.
Sì, non per nulla ti dice è assolutamente questo,
certo.
È assolutamente certo,
sì, sì.
Quindi porre l'assoluto, la fantasia si costituisce nel momento stesso in cui si pone l'assoluto.
Sì, perché l'assoluto stesso è una fantasia, certo. Non esiste in natura. Ed è una contraddizione in termini, perché l'assoluto sarebbe significato mio. Ma significato univoco, come dicevo, è una contraddizione in termini, perché questo significato è altro rispetto a ciò di cui è significato. Ma anche se fosse lui da solo, per assurdo, lui stesso come significato, una volta che è posto, ha un altro significato per essere qualcosa, cioè è determinato da qualche cos'altro. e solo che a questo punto si innesca appunto un processo infinito. Non so se Heidegger pensasse una cosa del genere, ma non credo, quando diceva che è impossibile uscire dalla metafisica. È impossibile in questi termini, perché è impossibile uscire dalla metafisica se si muove dall'idea che ci debba essere un qualche cosa di ineffabile da cui si parte. Ciò da cui si parte è come se non avesse principio di ragione, ma è il famoso bis. Perché se ha, se ha delle ragioni, cioè è argomentato, allora non è il punto da cui si parte, ce ne sono altri. Non è l'arché. È un elemento tra altri. È questo che mostra ciò che abbiamo chiamato il pensiero teoretico, e cioè che ciascuna volta è impossibile partire da qualche cosa di ineffabile, che non è argomentabile. Addirittura forse Proust aveva intravisto qualcosa dicendo che il segno comunque muove sempre necessariamente da altri segni, non c'è il primo segno, sarebbe appunto l'assoluto.
La semiosi infinita.
Sì. Sì, anche se ormai comunque in questo ci sono dei problemi, ma cosa accade quando si costruisce una fantasia? Perché in qualche cosa a un certo punto diventa univoco e diventa l'assoluto? Qualcosa che non può più essere argomentato, addirittura non può nemmeno essere detto, pronunciato certe volte.
Primo comandamento.
Sì, sono il Signore Dio tuo.
Allora è il secondo, no? Non nominare il nome di Dio in vano.
Sì, è il secondo, il tuo terzo, mi ricordo. Sì, certo. Perché la fantasia è una visione del mondo, no? Cioè mi dice come stanno realmente le cose, quindi per questo ha bisogno di avere un punto di partenza che deve essere identificato e deve essere quello che è. Perché se così non fosse, io non potrei mai giungere ad affermare come stanno veramente le cose. Cioè, stanno in un continuo mutamento.
Sì. Sì, ma dipendono perciò i valori, no?
Sì.
Hanno un po' questa funzione, no? Sono le fantasie di un popolo, per dire.
Sì, certo. Sì. Se non parto da qualcosa di preciso, di immobile, eccetera, allora succede che non riesco a farmi ammirare da quelli che ne sanno di meno.
Che ha funzionato perché le fantasie, no? I valori diciamo dei popoli, no?
Sì, sì.
E poi in base a quelli si stabiliscono le gerarchie, no?
Certamente. Le leggi.
Nel senso che l'occidentale si ritrova superiore alla, che ne so, all'orientale, comunque. Non sapendo che dall'altra parte è tutta cosa.
Vai. I valori danno, ecco, diciamo prima, no? Danno la direzione in effetti, perché stabiliscono e dicono che cosa è bene e che cosa è male.
quelli per cui ci creano, ci non ha il valore, differenti su più di me.
Ah, immediatamente, certo. Sì.
Devono essere salvati perché non sono sufficientemente educati.
Esatto. E allora infatti interviene l'anima bella, che sa come stanno veramente le cose, e quindi deve evangelizzare tutti quanti.
Anche con i 52,
anche?
Con i 52.
Se occorre, anche quello fa. Anche quello fa.
L'ho già fatto più di una volta.
Sì. Vedi che qui però ci appare immediatamente chiara, diciamo, almeno un altro aspetto della sottomissione, perché a questa idea chiara e distinta, se io credo veramente che sia l'idea chiara e distinta che mi viene da Dio, perché solo Lui me la può garantire, è un'idea a cui tutti devono sottomettersi.
È inammissibile che non venga colta.
Esatto. E cosa accade oggi, per esempio, rispetto alla scienza? Qualcuno può mettere in dubbio quello che fa la scienza? No? Perché la scienza, oramai quasi per definizione, è quella che è preposta ad avere idee chiare e distinte che Dio le ha dato. E se ci si oppone, si mette in discussione una cosa del genere, si diventa eretici. Come accadeva nel Medioevo rispetto a Dio, no? Chi metteva in discussione l'esistenza di Dio, già era difficile pensare di mettere in discussione l'esistenza di Dio, perché come dicevamo prima, giustamente, in effetti non si dava altro da pensare se non quello. Era l'unica cosa pensabile.
In effetti sull'inesistenza di Dio non si vede mai nulla di quel periodo.
È significativo.
Anche se qualcuno l'ha pensato, perché ha bene attenzione a me. Non renderla pubblica la cosa.
Esatto. Sì. Però vedi come la sottomissione in effetti presuppone l'assoluto.
Bisogna pensare nel termine di pace, in un certo senso. La pace in fondo non è altro che la sottomissione totale.
Eh sì. Sì.
C'è una pace, diciamo, globale.
Sì, 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 certo.
Un'idea di pace.
Sì, sì.
Implica questa idea.
È un assoluto, è una variante dell'idea del bene in quanto assoluto.
Sì, però qui l'intero genere umano si sottomette. Se l'intero genere umano si sottomette a questa idea,
certo. Sì.
È una proiezione fantastica, cioè nel senso che...
Sì, sì, già, però è così in effetti. Già. E ciascuno in fondo si sottomette a quell'assoluto su cui ha costruito la propria fantasia.
Assoluto, mi dà l'impressione come se pensato come una sorta di... tutto, no? Di totalità, no?
Cioè, sì.
Di un qualche cosa che non lasceresti, no? Cioè, che non,
sì, sì.
Che effettivamente ha a che fare con l'uno, ma con l'intero.
Con l'uno uno, come dicevo, non mi ricordo.
Con l'intero, quindi con un qualcosa oltre il quale c'è una sorta di completezza. Quindi,
esatto. Sì, sì, ma l'intero.
Per cui è tutto compiuto, ecco.
Sì, ancora in Severino c'è questa idea, no, come si chiama, del concreto, esattamente. Quando, diciamola così un po' volgarmente, quando tutti gli astratti sono assorbiti dal concreto, ecco che il concreto diventa appunto quella cosa.
Direbbe quando tutti gli astratti marocchini sono assimilati.
Sì. Sì. questa idea è antica ma ancora molto potente, che sia possibile assimilare tutti i particolari nell'universale, ancora cosa?
Hegel.
Ma la scienza fa questo, cioè la scienza vuole ridurre tutti i particolari all'uno, all'universale, trovare leggi universali. È un'idea che non muore mai questa.
Secondo me l'attesa del discorso successivo, il discorso successivo che fosse in attesa, è come se fossi sempre in attesa di questo momento.
Sì.
No? In cui in base alle sue fantasie qualche cosa appunto i molti vengono tutti quanti eliminati e finalmente
esatto,
no? Finalmente si
diventa un padrone del mondo,
vuol dire
va bene Sandro, proseguiamo venerdì. Thank you.